Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, andò subito nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portarono tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Care sorelle, cari fratelli, continua il nostro cammino, ecco, di preparazione. In queste due serate abbiamo insieme visto quali sono gli esordi del grande Antonio, come egli comincia la sua scalata verso la santità. Ieri, proprio alla fine della nostra riflessione, ci siamo detti che Antonio è un uomo fiorito, un uomo completo, un uomo realizzato, un uomo, insomma, che nella sua vita, quagliau. Abbiamo utilizzato questa espressione, ecco, tanto cara al nostro dialetto. Allora, ecco, proseguiamo nella nostra riflessione e giungiamo alla prima strofa, ecco, di quella cantata della nostra coroncina, perché in queste serate abbiamo insieme messo a fianco la coroncina, ecco, quella preghiera consegnataci dai nostri padri, con ciò che la tradizione ci ha consegnato, quindi la vita di Antonio scritta da Sant'Atanasio. E nella prima strofa insieme si canta, spesso a squarciagola, il coro ogni volta intona a pieni polmoni questa espressione: fedele all'invito di voce celeste, il luogo romito seguisti Gesù. Fedele all'invito. E questa parola è una parola profonda, una parola su cui forse dovremmo tutti riflettere, perché il valore della fedeltà è quel valore che Antonio incarna in prima persona. Antonio è l'uomo fedele. E oggi si fa fatica a trovare qualcuno che sia veramente fedele, una parola, ecco, che tante volte destabilizza, perché, ecco, quando si pensa alla fedeltà si pensa a qualcosa duratura per sempre. E oggi il per sempre fa fatica ad essere accettato. E basta guardarci attorno per comprendere come questo per sempre non si digerisca facilmente. Lo vediamo, ecco, nelle relazioni affettive, soprattutto tra i giovani, uno prende, uno lascia. Lo vediamo nella vita matrimoniale. Ecco, oggi difficilmente, grazie a Dio hanno tolto a noi il lavoro, Padre Angelo, quindi noi lavoriamo di meno, sto scherzando la battuta. Ecco, però poche sono le persone che vogliono impegnarsi per sempre. Io sto con te fino a quando mi conviene. Quando non mi conviene più, te ricogli i barattelli e te ne vai nei tuoi mari. Quel per sempre è difficile. Quel per sempre crea instabilità. Viviamo in una società in cui tutto è rapido e quindi si cambia velocemente. Questo lo vediamo anche nel lavoro. Oggi faccio una cosa, domani ne faccio un'altra. Lo vediamo nei nostri cellulari. Ecco, il continuo mercato ci presenta l'iPhone 12, 13, 14, 15, lo dicevamo la prima sera, e anche il sistema operativo è in continuo mutamento. C'è l'iOS 17.1 e domani uscirà il 2 e poi il 3.
Ecco, questo continuo mutamento ci fa pensare che le cose stabili siano difficili. Ma tante volte, ecco, si pensa alla fedeltà come qualcosa di fermo. Al contrario, non è così, perché Antonio nella sua vicenda ci dimostra che è fedele e chi mantiene saldi i propri principi mantenendo uno spazio di flessibilità. Ossia, Antonio è fedele ai propri principi, ma non è fermo nei suoi propositi. E lo vediamo in tutta la sua vita, perché Antonio è fedele a quella parola che lo ha raggiunto, a quella parola che gli ha toccato il cuore. Ma Antonio è un uomo che sa adattarsi, è un uomo che sa adattarsi alle vicende che gli si presentano. Allora, ecco, fedeltà non vuol dire, ecco, fermezza, non vuol dire, ecco, qualcosa di fermo in se stesso, ma qualcosa che si adatta e accoglie quei principi, un po' come un albero. Ecco, l'albero si lascia muovere dal vento, i suoi rami si muovono, ma quell'albero è bene ancorato ai suoi principi. Allora Antonio è pensabile come a questo grande albero. Antonio difficilmente ascolta le emozioni del proprio cuore. Un altro detto che spesso ci governa, che oggi si vede, ecco, scorrendo nei post su Facebook, su Instagram, sui vari social, e ascolta il tuo cuore. Tra l'altro c'è anche una canzone di Laura Pausini. Ecco, ma ascoltare il proprio cuore non è un principio, ecco, che si addice bene alla vita spirituale, perché se dovessimo ascoltare sempre il nostro cuore arriveremmo in delle strade che non tanto, ecco, sono le strade che Dio vuole per noi. Ecco, tante volte potrebbe esserci una giornata no, e quindi il desiderio di mandare a quel paese, ecco, sarebbe forte. Se dovessimo ascoltare il nostro cuore, probabilmente manderemmo troppo spesso la gente a quel paese, e capite che questo non si addice. Allora, ecco, Antonio è un uomo che non ascolta il proprio cuore, ma ascolta Dio, ascolta quella voce che lo ha raggiunto. E proprio questo ascoltare la voce di Dio lo porta a essere un macigno, capace di adattarsi ai cambiamenti che si presentano nella sua vita. È un uomo stabile, è un uomo forte, è un uomo flessibile. Ecco in che cosa si realizza la fedeltà di Antonio. E allora Antonio ci ricorda che questa fedeltà deve essere una fedeltà aperta alla voce celeste, altro termine che viene utilizzato nella nostra coroncina. E che cos'è questa voce celeste? Una voce azzurrina solo perché c'è la parola celeste? No, ma la parola celeste etimologicamente ci richiama il cielo, è la parola che proviene dal cielo. E chi è la parola, non che cos'è, chi è la parola che proviene dal cielo? Ce lo dice ancora una volta Giovanni, ecco, nel prologo, quando ci dice che Gesù è il Verbo, ossia la parola di Dio. In principio era il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Questo Verbo si è fatto carne, lo abbiamo celebrato, ecco, poche settimane fa. Questa parola si è incarnata, questo Gesù. Allora Antonio è fedele a questa parola, è fedele a Gesù. E se Antonio è stato fedele, lo ripeto, l'ho ripetuto nelle sere passate, se Antonio è stato fedele a questa parola, perché noi non possiamo esserlo? Che cosa ha Antonio in più di noi? Niente. Antonio ci ha messo solo tanta buona volontà, quella che tante volte manca a noi. Spesso noi, ecco, siamo così, siamo molto, proprio in questa società cangiante, anche noi siamo un po' cambiabandiera e seguiamo Cristo solo quando ci conviene o solamente in alcuni periodi dell'anno. Vado a messa a Natale, perché tradizioni che fanno, ci vai? Ecco, ma Cristo non viene per te solo a Natale. Cristo viene ogni domenica e si vuole donare per te. Ecco, adesso c'è la festa di Sant'Antonio, allora vengo a messa, partecipo a tutta la novena, partecipo alla coroncina e faccio i salti mortali per partecipare. E poi, se tutto si conclude il 17 o il 24, che cosa ci abbiamo concluso? Abbiamo perso tempo, ve lo dice un prete. Avremmo potuto fare altro, saremmo potuti andare in palestra, tanto è una vambuglia. È un fuoco di paglia. tutto fumo e niente arrosto. Antonio ci dice, ecco, che seguire Cristo è una cosa seria, che va fatta con costanza, che va fatta con metodo. Ecco la sua fedeltà alla voce divina, alla voce celeste. E proprio perché Antonio vuole essere fedele a questa voce celeste, dice, bene, lo abbiamo detto ieri, lascio il mondo e vado in un luogo romito. Ecco, che cos'è il luogo romito? Non è un luogo carino e coccoloso, non è un luogo dove, ecco, Antonio trova la sua comfort zone, direbbero i più giovani, ma Antonio esce da questa comfort zone. Il luogo romito è il luogo dell'eremo. È un termine arcaico per dire un luogo eremitico. Quindi Antonio si allontana. E sapete che cosa fa Antonio? Poi era così, anche un po' particolare nel suo stile. Ecco, lascia, ieri abbiamo visto come lascia la casa, si avvicina, si mette ai margini del villaggio. Adesso lo vediamo pian piano andare sempre più lontano dalla città, fino a rifugiarsi dentro un sepolcro. Tali ha chiesto, casinivando sepolcro, in mezzo ai sepolcri. Perché? Non poteva andare in un altro posto, poi lo vedremo come si allontanerà sempre più fino ad arrivare al deserto. Ecco, ma Antonio sceglie come primo luogo di lontananza dal mondo un sepolcro. Non perché era un necrofilo, non perché aveva questa passione per la morte, ma si farà chiudere esattamente in quel sepolcro per meditare sul senso profondo della vita. E questo lo sanno bene alcuni ordini monastici, che quando si vedono si salutano dicendoti ricordati che devi morire. E non è lo slogan di Avanti un altro, ma ricordati che devi morire è quel monito che un monaco faceva all'altro per dire non c'è bisogno che fai cacocciola, perché tutti lì dobbiamo arrivare, polvere sei e polvere tornerai. Quindi ecco, medita su quella morte che, come diceva Francesco d'Assisi, ecco, è una livella per tutti, poveri, ricchi, santi, per tutti. Ecco perché Francesco la chiamerà sorella. E allora ricordati di quella morte. Antonio entrerà in quel sepolcro per meditare la morte, per meditare, ecco, che questa terra, come dice il libro del Coelet, siamo proprio ai primi versetti, è vanità di vanità. Anche qui non è la canzone di Branduardi, ma è il primo versetto di Coelet. Vanità di vanità, ricordati che in questa vita tutto è vanità, tutto è vapore, tutto è vacuità, qualcosa che non puoi afferrare perché ti sfugge. Allora, proprio perché ti sfugge, non perdere tempo dietro questa vita. E ancora, dice sempre il libro del Coelet, siamo al capitolo 3, tutti sono diretti verso il medesimo luogo, tutto è venuto dalla polvere e tutto alla polvere ritornerà. Francesco medita, Antonio medita bene su tutto questo e lo fa proprio come stile di vita, comprendendo, ecco, che questo mondo è qualcosa di passeggero, è il banco di prova dove sperimentare e vivere la propria felicità, ossia la propria santità. E come dicevo ieri, Antonio in questo posto non troverà la pace, attenzione, ma troverà il combattimento. Infatti è in questo momento che il demonio comincia a sfoderare le proprie armi. Sapete perché non lo aveva fatto prima? Perché ancora Antonio era lontano, sì, si era avvicinato a Dio, certamente aveva una vita santa, ma non era necessario sfoderare le proprie armi. Quando, e questo capita anche nella nostra vita, care sorelle e cari fratelli, quando ci avviciniamo al Signore, le cose non ci vanno bene. Al contrario, ci vanno male. Ma come, pace? Io vengo a chiesa e le cose mi vanno peggio, io prego e le cose mi vanno peggio. Perché tante volte, ecco, quella fede, quelle situazioni che ci vengono presentate diventano il banco di prova per la nostra fede. E per Antonio è esattamente così. Ecco, questo demonio comincerà a sfoderare tutte le proprie armi. E ci viene detto che quando Antonio si chiude in questo sepolcro, ecco, una notte questo demonio entrerà nel sepolcro insieme ad Antonio con una moltitudine di demoni e lo piccheranno fino a pestarlo quasi a sangue. E Antonio è lì quasi esanime, Ma Dio ci dice, Atanasio, non abbandona mai nessuno. Infatti Antonio aveva preso degli accordi con un amico, ecco, che gli avrebbe portato il pane ogni tot di giorni. Questo amico lo troverà esanime e si prenderà cura di lui. Questa sollecitudine di Dio si manifesta praticamente attraverso gli amici, attraverso qualcuno. E anche qui, quanto è attuale questa parola, quanto è attuale questo brano. Tante volte è vero, gli amici ci salvano da tante situazioni, tante volte gli amici, quelli veri, che non sono i follower che abbiamo su Instagram, ma sono pochi, si contano davvero gli amici veri sul palmo di una mano. Quegli amici a volte sono intermediari di Dio, sono coloro che con la loro presenza ci salvano. Antonio sperimenta la vicinanza di Dio attraverso questo amico. E ancora, ecco, Antonio, va bene, si riprenderà da questa situazione, ritornerà nel suo sepolcro e in questo sepolcro sperimenterà ancora una volta l'artiglio del demonio. E voglio con voi leggere, concludo, perché altrimenti, ecco, mi dilungo troppo. Ci viene riportato come il demonio, vedendo la tenacia di Antonio, sfodera ancora di più le sue armi. Dice Atanasio così: riportata al sepolcro da quell'uomo e chiusa nuovamente la porta come al solito, di nuovo rimase solo là dentro. Non riusciva neppure a stare in piedi a causa dei colpi ricevuti dai demoni e pregava coricato. Dopo la preghiera gridava a gran voce: «Eccomi qui, sono Antonio, non fuggo i vostri colpi. Anche se me ne dareste di più, niente mi separerà dall'amore di Cristo». Ecco, Antonio non è uno sprovveduto, non è uno che, come diremmo noi, piglianzupra con i demoni, ma Antonio li affronta con la parola di Dio. Ecco, chi mi separerà dall'amore di Cristo? È la parola di Paolo ai Romani. Chi mi separerà? Forse la spada, la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione? Antonio sa di essere di Cristo. E tante volte davvero anche noi, che magari non siamo vessati dal demonio, sperimentiamo la cattiveria degli altri, delle situazioni difficili, e forse dovremmo ripetere questo versetto: chi mi separerà dall'amore di Cristo? Chi mi strapperà dalle sue mani? E ancora, dice Antonio, recitava quel salmo: anche se un'armata si accamperà contro di me, il mio cuore non avrà timore. Questo pensava l'asceta, questo diceva. Avevo messo in programma di dire qualche altra cosa, ma la concludiamo qui, proprio perché vogliamo soffermarci su questo Antonio, un Antonio che è davvero, ecco, fedele, profondamente fedele a quella parola, un Antonio, ecco, che ha le proprie radici in Cristo, un Antonio ancora attento alla parola di Dio, a quella voce celeste, un Antonio che per fare e mettere in pratica tutto questo sceglie quel luogo romito, sceglie quell'eremo, sceglie quel sepolcro, e lì incontrerà la prova, la prima delle grandi prove, è la prova del demonio che vuole persuaderlo a lasciare la strada della santità. E come Antonio continua a ripetere come un mantra quella parola: chi mi separerà dall'amore di Cristo? Antonio sa di essere di Cristo, e se Antonio è di Cristo, perché non lo possiamo essere davvero e profondamente anche noi?